Carissimi fratelli e sorelle, penso che nel cuore di tutti noi, accanto a tante domande di vita, tante paure, ci sia una domanda importante che dobbiamo sottolineare con forza. E la domanda è la seguente: quali sono le disposizioni interiori per vivere bene questa giornata, così importante all'interno del ciclo dell'anno liturgico, per vivere bene il gesto penitenziale che stiamo per compiere, per vivere bene tutto il tempo della Quaresima come cammino verso la Pasqua del Signore? Ho scritto per questo tempo una lettera a tutta la diocesi. Chi vuole, consultando il sito della diocesi, potrà trovare questa lettera, nella quale, riprendendo il messaggio che il Santo Padre, Papa Francesco, ha scritto alla Chiesa Universale, all'interno del quale egli insiste molto sul rapporto che esiste tra kerygma, ossia annuncio del mistero pasquale, e conversione, ho esortato tutta la diocesi a vivere con serietà questo tempo come tempo di conversione, come un tempo nel quale lasciarsi trasformare dall'amore misericordioso di Dio. E ho provato anche a declinare alcuni aspetti del mistero della conversione, che è pluriforme. Ho parlato di una conversione spirituale, di una conversione morale, di una conversione intellettuale, di una conversione mistica. Pur nella diversità, la conversione è accoglienza della grazia della Pasqua nella propria vita. Ma questa sera, insieme con voi, voglio proprio provare a rispondere a questa domanda: come dobbiamo fare per vivere bene questo tempo, questa occasione? Penso che la risposta a questa domanda sia presente nel brano che abbiamo ascoltato come seconda lettura, tratto da un documento importante del Nuovo Testamento, che è la seconda lettera di Paolo ai cristiani di Corinto. Ebbene, Paolo, in un momento drammatico della sua vita di credente, di ministro di Dio, e in un momento drammatico dei suoi rapporti con la comunità di Corinto, legge nella fede quello che sta accadendo e dice: questo è un momento favorevole, questa è una grazia di Dio, questo tempo che stiamo vivendo è un kairos, ossia una grande occasione di grazia consegnata nel tempo ai credenti. Nella luce di questa parola, fratelli e sorelle, mi sento anch'io di dirvi: questa Quaresima è un kairos, è un'occasione di grazia, un'occasione per fare cosa? Nella luce della parola di Dio vorrei sottolineare tre cose. Innanzitutto, un'occasione per tornare a Dio. Abbiamo ascoltato nella prima lettura un brano della letteratura profetica bellissimo, il profeta Gioele. Siamo probabilmente nel V secolo avanti Cristo, e il profeta descrive quasi una liturgia penitenziale, una liturgia che è stata organizzata in un tempo drammatico. C'è la siccità, le cavallette hanno mangiato tutto quello che era stato preparato con la fatica nei campi, nell'agricoltura, e di fronte a questo dramma nazionale il profeta dice: è un'occasione per tornare a Dio, è un'occasione per riscoprire la bellezza del rapporto con Dio, un'occasione per tornare a Dio, non tanto per paura, per non essere puniti, non bisogna tanto tornare a Dio per non andare all'inferno, ma un'occasione per tornare a un Dio che ama che è grande nell'amore, nella misericordia, nella pietà nei confronti degli uomini che sbagliano nei suoi confronti. Fratelli e sorelle, io penso che questa Quaresima, nella luce di questa parola, debba essere vissuta da ciascuno di noi come un tempo di ritorno a Dio. Anche se la nostra vita ha una cornice religiosa, non significa che siamo vicini a Dio. Anche se la nostra vita è costellata da atti che richiamano una pratica religiosa, non significa ancora che siamo vicini a Dio. Siamo veramente vicini al Signore quando il rapporto con Lui impregna tutta la nostra vita, tutto il nostro modo di pensare, tutto il nostro modo di sentire, tutto il nostro modo di agire. Tornare al Signore. È questa una delle parole guida dell'itinerario quaresimale. Quando una persona decide di tornare a Dio, è nella condizione di rendersi conto di quanto brutto sia il peccato. Perché il peccato, in quanto allontanamento da Dio, è il male peggiore che possa accadere. Non c'è nessun male peggiore del peccato. Il male morale, in quanto allontanamento da Dio, è il peggiore dei mali. Ecco perché tornare al Signore. Perché scopriamo che nella nostra vita, quando ci manca il Signore, non ci manca la periferia, ci manca l'asse centrale che guida la nostra vita. Accanto a questa prima risposta, nella luce della parola, ne evidenzierei una seconda. Nel brano della seconda lettura da cui siamo partiti, Paolo dice ai cristiani di Corinto: perché si sente ambasciatore della misericordia di Dio, perché si sente cooperatore della misericordia di Dio, dice: lasciatevi riconciliare con Dio. E queste parole di Paolo ci fanno capire il secondo aspetto decisivo della conversione. Bisogna tornare al Signore per lasciarsi trasformare dal suo perdono. La vera conversione è quella che l'amore di Dio opera nei nostri confronti. Lasciatevi riconciliare con Dio. Quello che noi dobbiamo fare non è tanto cambiare la nostra vita con il nostro sforzo, non lo faremo mai. Quello che dobbiamo fare è non impedire a Dio e alla sua grazia di cambiare la nostra vita. Dobbiamo lasciar fare a Dio nella nostra vita. Lasciatevi riconciliare con Dio. Per dire queste cose, Paolo utilizza un verbo greco che è importante. Riconciliare con Dio. Quel verbo è il verbo tipico delle liti nuziali. Quando si tratta di far pace all'interno di una coppia dopo un grande problema che si è affrontato insieme. Una diversità di visione, un tradimento, un'infedeltà, una mancanza di rispetto. Questa scelta di Paolo, che usa questo verbo con piena cognizione, ci fa capire che lasciarsi riconciliare con Dio significa riscoprire una relazione nuziale con il Signore. Lasciare che il Signore innesti nella nostra vita una relazione nuziale con Lui. La vera conversione è recuperare la nuzialità con il Signore. Questa è la meta impegnativa che il tempo di Quaresima mette davanti ai nostri occhi. Certo, ci rendiamo conto dunque che da soli con le nostre forze non lo possiamo fare, ma è la fedeltà dell'amore nuziale di Dio che cambia il nostro cuore, è la fedeltà del suo amore. L'unica grande speranza di giungere veramente con il cuore rinnovato a Pasqua. Ma nel brano della parola di Dio c'è un'altra risposta a quella domanda da cui siamo partiti: che debbo fare per vivere bene questo tempo? E il brano del Vangelo risponde a questa domanda così: per vivere questo tempo in modo efficace, in modo trasformante, bisogna giungere a Pasqua con uno stile di vita nuovo. perché in fondo preghiera, elemosina e digiuno, di cui parla il Vangelo di oggi, sono come atteggiamenti di uno stile di vita rinnovato. La preghiera dice uno stile rinnovato di incontro con il Signore. L'elemosina dice uno stile rinnovato di rapporto con i fratelli, segnato dalla giustizia e dalla condivisione. Il digiuno dice uno stile rinnovato con le cose, con il cibo, fatto di sobrietà in vista della condivisione. Allora la meta educativa che il brano del Vangelo ci mette davanti è giungere a Pasqua con uno stile nuovo, perché in fondo se cambia la nostra relazione con Dio, se cambia la nostra relazione con i fratelli, se cambia la nostra relazione con le cose, cambia tutta la nostra vita. Giungere a Pasqua con uno stile di vita rinnovato. E il Signore Gesù, proprio perché sa che il cambiamento di vita non è facile, ci mette in guardia dalla possibilità di barare in questo cambiamento, far finta di rinnovare la relazione con Dio nella preghiera, in una preghiera che diventa spettacolo, in cui non si incontra Dio ma si incontra il proprio io. È un'elemosina che diventa anch'essa uno spettacolo, in cui non si ha veramente a cuore la sorte degli altri, ma ancora una volta il proprio io vuole essere visto, applaudito dagli altri. È un digiuno che diventa anch'esso una caricatura del digiuno vero. Il digiuno vero è una cosa interiore, non è una pratica da ostentare, come se fosse un cinema, come se tutto fosse basato sulla visibilità. Quando si tratta di assumere uno stile di vita nuovo, non bisogna cadere nel rischio dell'esteriorità. Aggiustare solo la facciata esteriore, aggiustare solo la dimensione pubblica della nostra vita, non serve a niente. È necessario che nel rapporto con Dio rinnovato cambi il nostro cuore. È necessario che nel rapporto rinnovato con i fratelli cambi il nostro cuore. È necessario che nel nostro rapporto rinnovato con le cose cambi nella profondità la nostra interiorità e il nostro cuore. Questo è il progetto che il Signore ci mette davanti quest'anno. Potremmo dire sinteticamente che il Signore ci chiede di ritornare a Lui per lasciarci cambiare dal suo amore misericordioso con uno stile di vita rinnovato, in cui c'è un novum di un nuovo rapporto con Dio, con gli altri e con le cose. Non sarà facile, fratelli e sorelle, è una meta educativa alta quello che il Signore ci pone, ma confidiamo nella grazia del Signore. Vorrei chiudere richiamando me e tutti voi a un pericolo che Paolo sottolinea proprio nella seconda lettura. Paolo dice: vi invito a non accogliere in vano la grazia di Dio. In genere noi pensiamo che rispetto alla grazia di Dio noi abbiamo due possibilità, no? O dire sì o dire no, quindi accogliere o non accogliere. Paolo, da fine educatore, ci dice che c'è una terza possibilità: accogliere ma senza frutto la grazia di Dio. Quindi c'è la possibilità di accogliere la grazia di Dio, di non accoglierla, accoglierla solo in modo superficiale, accogliere in vano la grazia di Dio. Noi non vogliamo cadere in questo errore banale. Vogliamo invece che la grazia di Dio ci trasformi profondamente, perché l'amore di Cristo ci renda creature nuove che lo testimonino con coraggio e amore davanti agli uomini e alle donne del nostro tempo. Come pastore di questa comunità diocesana mi sento anche di incoraggiare tutti voi a vivere con forza e coraggio anche il pericolo che stiamo vivendo. Non ci nascondiamo dietro un dito, tutti abbiamo paura, però vi invito a non cadere in interpretazioni apocalittiche di quello che sta accadendo. Il coronavirus non è un castigo di Dio, come ogni malattia non è un castigo di Dio. Sarebbe incompatibile con il Dio di Gesù Cristo una visione di questo tipo. È espressione della fragilità umana, è espressione del fatto che siamo fragili. Quindi siamo di fronte a un'emergenza sanitaria, con coraggio. Dobbiamo prendere tutte le precauzioni del caso, ma non dobbiamo perdere la speranza. Dobbiamo confidare nella preghiera, nello studio, nella scienza di chi deve affrontare queste cose e avere a cuore il bene comune. Però penso che anche da questa terribile realtà qualcosa la possiamo imparare. Possiamo forse reimparare la nostra fragilità, la nostra creaturalità, la nostra vulnerabilità. E possiamo ancora imparare un'altra cosa, il nostro legame. Di fronte a tentativi di fare muri, barriere, nazionalismi, questa malattia ci ricorda che siamo profondamente uniti, che quello che accade in Cina, quello che accade qui, quello che accade a Milano, non sono cose che possono riguardarci. Dove c'è l'umano, ci siamo noi. Dove ci sono gli uomini e le donne, ci siamo noi, c'è anche la nostra vita. Per cui, con coraggio, con forza, con buona volontà, affrontiamo questa ennesima sfida che la storia ci pone davanti.